Benvenuti a questa nuova lezione online. Siamo nel pieno di Hanukkah, verso la fine, il penultimo giorno. Questa sera è il secondo giorno di Rosh Chodesh Tevet, il primo del mese di Tevet, l'anno 5770. Siamo giovedì 17 dicembre 2009. Questo Shabbat leggiamo la Parasha di Miket. Leggiamo anche la parasha di Hanukkah. Quest'anno Hanukkah copre due Shabbat. Quando Hanukkah inizia il Shabbat, allora abbiamo due Shabbat con Hanukkah, abbiamo due Haftarah di Hanukkah. Infatti l'Haftarah di questa settimana sarà l'Haftarah di Hanukkah, la seconda Haftarah di Hanukkah. Questa sera parleremo di un argomento fantastico legato alla parasha, è legato a Hanukkah. Rifletteremo sul valore e sull'insegnamento della festa di Hanukkah collegato con il sogno di Parò, che lui vede dal fiume uscire prima sette mucche abbondanti, ricche di carne e poi quelle magre. Riflettendo su questo sogno, su alcuni dettagli incredibili che la Torah ci nasconde in questo sogno, faremo una grande riflessione, grande valore etico di vita nel nostro quotidiano. Quando Parò sogna le mucche, lui non riesce a capire il significato di questo sogno. Chiede ai suoi consiglieri l'interpretazione, ma nessuno riesce a dargli la giusta interpretazione. Questo tema abbiamo già fatto una famosa lezione, che cosa era la grandezza di Yosef per aver interpretato un sogno in maniera logica, banale potremmo dire. E vi invito ad ascoltare questa lezione fenomenale. Oggi ci fermeremo su alcuni dettagli di questi sogni che sono apparentemente sottovalutati e noi metteremo in risalto queste differenze e rifletteremo su queste differenze e cercheremo di capire l'insegnamento di queste differenze. Iniziamo l'inizio della parasha di Miket, capitolo 41, verso 2 e 3. Ed ecco, dal fiume vengono fuori sette mucche, belle d'aspetto e ricche, piene di carne, e pascolavano nella palude. Poi altre sette mucche vengono fuori dietro di loro, brutte d'aspetto e magre di carne, e si mettono vicino alle precedenti sette abbondanti. E questo è il primo sogno. Poi c'è il sogno delle spighe sempre, sì, in parallelo. Poi più avanti, quando il faraone chiede l'interpretazione del sogno e nessuno riesce a dargliela, e in quel momento si ricorda Sara Mashkim, il ministro copiere del re, il faraone si ricorda di Yosef. E Yosef viene chiamato dalla prigione per interpretare il sogno. In questo momento il faraone ripete a Yosef il suo sogno, ma cambia dei dettagli importantissimi sulla quale noi rifletteremo questa sera. Sempre capitolo 41, verso 17, 18 e 19. E disse Parò a Yosef: nel mio sogno io sono vicino al fiume, ed ecco dal fiume escono sette mucche ricche di carne, piene di carne e belle d'aspetto. Prima abbiamo detto che nel sogno del faraone si parla prima dell'aspetto e poi ricche di carne, e qui invece, nel verso 18, quando il faraone le ripete il sogno a Yosef, inverte l'ordine e dice ricche di carne
e ve le rispetto. Pascolavano nella palude. Poi altre 7 mucche dietro di loro, che erano povere di carne, e anche qui viene invertito l'ordine, da Lot vera ot toar, meod, molto povere di carne, brutte d'aspetto e povere di carne. E qui troviamo un'altra differenza, nel verso 19, che prima si parla belle d'aspetto, viene usato il termine mar'e, e qua invece viene usata la parola toar, e noi vedremo sulla differenza tra toar e mar'e, e vedremo di capire come mai, oltre a invertire questi dettagli, usa anche un termine diverso. Quando lui sogna, allora viene usato il termine mar'e, apparenza. Quando riferisce il sogno, viene usato il termine toar. Toar è anche un sinonimo di apparenza, ma come significato un po' diverso, come vedremo dopo. Notiamo dai versi un cambiamento importante sulla quale noi rifletteremo questa sera. E vedremo cosa potremo imparare, sempre legato alla festa di Hanukkah. Nel sogno di Parò, prima si parla dell'aspetto esteriore e poi dell'aspetto interiore, della consistenza degli animali, di queste mucche. Quando lui riferisce a Yosef, inverte l'ordine e dà precedenza a come sono consistenti, come sono sane, come sono ricche di carne, e poi parla dell'aspetto esteriore. Ovvero, qui la Torah ci sta dicendo che ci sono due concetti fondamentali nella vita che si possono riflettere in quasi qualsiasi campo. E questi due aspetti rappresentano due dimensioni dell'ebraismo, rappresentano due tipi di anima addirittura, due visioni generali del mondo. Ci sono delle persone che sanno molto bene curare l'aspetto esteriore. Fare una conferenza con un PowerPoint a colori, con le immagini, con degli effetti che entrano, delle immagini qua e là, ti lascia la bocca aperta. Poi rifletti, ma qual è il messaggio? Cosa mi ha dato? Rendi conto che mancava consistenza. Diciamo che gli americani sono molto bravi all'aspetto esteriore, in generale. Io le chiamo le americanate. Curano molto l'aspetto esteriore, ti fanno conferenze mega galattiche con questo, con quella, con canzoni, curano molto l'aspetto. Delle volte a scapito della consistenza, della interiorità, del valore, del messaggio profondo. Per cui questi due tipi di approcci a livello di comunicazione, ci sono delle persone che comunicano dei concetti profondissimi, pieni di contenuto, proprio deliziosi, esci pieno quando ascolti questi discorsi, però mancano in comunicazione, in aspetto. Per cui ci sono delle persone, ci sono dei comunicatori che sono bravissimi a comunicare, a dare un aspetto esteriore positivo, interessante, gradevole, attraente, però nei contenuti sono deboli, nella profondità sono deboli. In ebraico si chiama tochen, non sono molto pieni di concetti. E poi viceversa ci sono quelli che hanno concetti molto profondi, molto tosti, molto ricchi, ma sono deboli nell'aspetto, nella comunicazione. Ci sono delle persone che sono brave in tutte e due, ci sono delle persone che sono deboli in tutte e due. Di solito, quando uno è molto bravo in uno di questi due lati, di solito è debole nell'altro. Non è detto che sia sempre così, ma spesso se uno cura molto l'aspetto esteriore, questo potrebbe facilmente andare a scapito della profondità, della ricchezza del contenuto. E ci sono delle persone che quando curano molto il contenuto, dimenticano, mettono un po' da parte l'aspetto esteriore. Abbiamo detto che questi due approcci rappresentano due canali, due modi, due approcci generali della vita e anche dell'ebraismo, come vedremo dopo. Infatti, perché poco lo spiegheremo, il periodo da quando Dio ha creato il mondo fino a Matan Torah dominava l'aspetto esteriore. L'ebraismo si basava sulla spiritualità e sull'aspetto, anche a scapito del contenuto, dell'essenza. Da Matan Torah in poi, da quando è iniziata la missione principale di Am Yisrael di trasformare questo mondo tramite la Torah per renderlo una dimora per il Padre Eterno, da quel momento ciò che domina è l'essenza, anche a scapito dell'aspetto esteriore. Adesso vi citerò alcuni passi talmudici che trattano questo tema. Per approfondire questo concetto ci baseremo sul commento di questa parasha, grandissimo maestro, Rabbi Yosef di Rosin, soprannominato il Gaon di Ragocciove. Come lui si chiamava Yosef? Allora ha scritto un libro chiamato Safrat Paneach, che è esattamente il soprannome che hanno dato a Yosef in questa parasha. Bene, il Gaon di Ragacciover, che vuol dire il genio di Ragacciover, lui veniva dalla Ragacciover, commenta questa differenza del sogno del faraone e cita dei passi talmudici. Nel Talmud di Yerushalmi, nel Talmud di Yerushalayim, Gero Solomita, c'è una discussione. Quando venivano scelti i capretti per il giorno di Kippur e bisognava prendere due capretti che erano tosti, che erano ben fatti, chiede il Talmud quale precedenza si dava a quelli che avevano l'apparenza migliore o forse quelli che erano meno belli ma più consistenti, più ricchi di carne. Cos'è che domina nella halakha, sull'altare, quando bisogna portare un'offerta da Hashem? Cosa è più importante? L'aspetto, l'esteriorità o la consistenza, se è ricco di carne anche se è meno bello? Risponde il Talmud, Meshubach begufo o Meshubach bemarav, meglio bellezza del corpo o bellezza dell'aspetto? Risponde il Talmud, Meshubach begufo kodem. È più importante la bellezza, la ricchezza del corpo, consistenza. Questo viene prima. Poi cita sempre il Gaon di Ragacciover, un altro passo talmudico, nel Trattato di Yomah, pagina 25b. Amar Rava ha detto Rava, a proposito dei sacrifici che si portavano ogni giorno, un sacrificio la mattina e un sacrificio il pomeriggio. E c'è nel Talmud una discussione, dopo che si facevano questi due sacrifici, durante la notte si offrivano le parti interiori di questi sacrifici. Allora dice il Talmud, e c'è una discussione, cosa si dava alla precedenza? Rabbi Yossi diceva, Vatar iluya de bistra azlina. Uno diceva, si va secondo dove c'è più carne. Infatti, da una parte c'erano le gambe, le cosce, che c'è più carne, ma meno belle d'aspetto, perché hanno meno grasso. Dall'altra parte invece c'era il collo, il petto, dove c'era meno carne ma c'era più grasso. Allora, dove c'è più grasso, c'è più apparenza, più bella la carne, più esteriormente e più attraente, ma c'è meno consistenza, c'è meno carne. Allora, c'è una discussione, dice Rava, tra il Tana di Dan, il Tana della Mishnah e Rabbi Yossi. Uno dice che si dà precedenza al collo e al petto perché sono più belle d'aspetto, perché hanno più grasso, anche se hanno meno carne. Rabbi Yossi dice no, dà la precedenza alle gambe, alle cosce, perché hanno più carne, anche se sono meno belle d'aspetto. E dice il Talmud che la halakha viene stabilita che si dà precedenza alle cosce, si dà precedenza alla consistenza, alla quantità di carne che si trova nelle cosce piuttosto che all'apparenza esteriore. Vediamo da questi due passi talmudici che l'approccio secondo la Torah più giusto, che prevale la consistenza, la salute, la parte interiore, piuttosto che la parte esteriore, e piuttosto che l'apparenza, per cui il criterio scelto dalla Torah, nella Halakha, a proposito dei capretti di Yom Kippur, a proposito degli organi che si portavano sull'altare di notte, si bruciavano sull'altare dei due sacrifici giornalieri, si dava priorità agli organi più ricchi di carne, più consistenti, piuttosto che quelli più appariscenti. Dice il Gaon di Ragachover, questo concetto è collegato a un'altra discussione talmudica. Cosa è meglio, dice il Talmud, come studio? Ci sono dei maestri che sono paragonati a Sinai, che hanno una conoscenza molto vasta, hanno una conoscenza che copre tutto, sanno tutto. Dice il Talmud, e c'è una discussione, cosa è meglio, se quello che conosce di più o se quello che entra in profondità di più. Nel Talmud vengono paragonati questi due livelli. Uno si chiama Sinai, Sinai vuol dire, Monte di Sinai vuol dire, cioè, tutta la Torah. E uno dice Oker Harim è meglio, Oker Harim vuol dire sradicare le montagne. Cioè è meglio una persona che riesce a entrare in profondità, sradica la montagna, chiede domande, risposte. Cioè è più importante chi entra in profondità, è più importante che ha una conoscenza più vasta. È più importante studiare la quantità o più importante studiare la qualità? Dice Ragachover, questa discussione è legata a quello che abbiamo detto prima. Il Talmud dice che Rabbi Yosef era Sinai. Era uno che copriva lo studio più globale, sapeva tutto. Rava aveva meno memoria, ma in qualità riusciva a entrare più in profondità. Allora nel Talmud babilonese c'era un dubbio quale dei due livelli prevaleva, era migliore, quale dei due maestri era superiore. Hanno mandato a chiedere in Israele, hanno risposto da Israele che è più importante Rabbi Yosef, è più importante chi ha la quantità, chi riesce a coprire il più possibile. Perché dice il Talmud che tutti hanno bisogno di mangiare il grano, ovvero si può vivere di burro e marmellata? No, si può vivere di solo pane, ma non si può vivere solo di burro e marmellata, non si può vivere solo di cibi prelibati, di carne e bistecca. una bistecca fiorentina, puoi mangiare ogni tanto, ma la base deve essere il pane. Per cui chi ha una conoscenza vasta, lui come il pane, la base. E chi invece entra in profondità, approfondisce proprio in maniera qualitativa molto, molto alta, ma a meno quantità, dice il Talmud, prevale colui che ha una conoscenza più vasta. E dice Ragacciò, perché questo concetto è collegato a questi due precedenti. Rav Yosef, che ha uno studio molto vasto, lui è paragonabile alla carne. Lui ha tanto carne, ha tanto studio. Mentre Rabba ha una conoscenza meno vasta, lui è paragonabile all'aspetto. Lui è paragonabile a prendere un concetto, lo approfondisce, non ha tanto carne, non ha tanta base, ma quello che ha ce l'ha in maniera fenomenale, c'è un aspetto incredibile. Dice il Talmud, di nuovo, prevale la consistenza sull'aspetto. Per cui ci sta dicendo qua il Gaon di Ragacciover, il grande maestro Yosef di Rosin, una delle più grandi menti del secolo scorso, ma anche di tanti tanti secoli, dobbiamo scegliere tra la sostanza e la bellezza, tra l'apparenza e il contenuto, tra l'essenza e l'apparenza, tra un'estasi spirituale o una mitzvah pratica, quello che domina, dice Rabbi Yosef di Rosin, è la pratica, l'essenza. Infatti, fino al Matan Torah, il rapporto con Hashem era spirituale. Quando Yaakov metteva tefilin, non aveva l'atto di mettere tefilin, i filateri che li metteva sul braccio e sulla testa che noi mettiamo, non erano un'azione fisica, bensì era un'azione spirituale. Quando loro facevano le mitzvot, li facevano in maniera spirituale. Loro prendevano il loro cuore, quando noi mettiamo i filateri, prendiamo il nostro cuore e lo leghiamo ad Hashem. Dobbiamo unire i nostri sentimenti, le nostre emozioni ad Hashem, dobbiamo sottomettere i nostri impulsi ad Hashem. Quando mettiamo il tefilin sulla testa, noi uniamo il nostro cervello, il nostro intelletto ad Hashem. Ebbene, quando i patriarchi mettevano il tefilin, loro non avevano l'atto fisico materiale, ma loro avevano il significato spirituale di questa mitzvah. Per cui quando loro mettevano il tefilin, loro univano la loro emozione ad Hashem e il loro intelletto ad Hashem in maniera sublime. Facevano le mitzvot a livello spirituale. Quando noi entriamo in casa, abbiamo la mezuzah sulla porta, questo ci ricorda che Hashem si trova sulle porte delle nostre case e ci deve far ricordare che Dio è unico ogni volta che passiamo, entriamo e usciamo dalla casa. I nostri patriarchi facevano le mitzvot a livello spirituale. Ogni volta che loro passavano dalla porta della loro casa, loro toccavano lo stipite e pensavano come Hashem era presente su quello stipite e nelle loro case. Loro proprio riflettevano su queste. Quando noi passiamo nella casa, entriamo in casa, noi facciamo la mezuzah, ma magari neanche pensiamo ad Hashem più di tanto. Però noi abbiamo l'azione, abbiamo la mezuzah sulla nostra stipite. Ci si può chiedere, cosa è più importante? L'unione che avevano i nostri patriarchi, che era molto più spirituale, molto più elevata, o l'unione che abbiamo noi con Hashem facendo un'azione? Allora, sicuramente, a livello esteriore uno potrebbe chiedere che l'unione dei patriarchi Era un'unione incredibile, spirituale, univano il loro cuore, il loro pensiero ad Hashem. Ma quando loro, invece di mettere i tzitzit, loro si ricordavano che Hashem era con loro in ogni momento, perché tzitzit li vedi, vedi questi figli, ti ricordi che Hashem è con te, ti ricordi di osservare le mitzvot. Allora loro non avevano la mitzvah pratica, ma avevano l'effetto della mitzvah, avevano il pensiero che Hashem si trovava vicino a loro, che loro ricordavano le mitzvot sempre. Noi abbiamo l'azione, ma magari l'effetto spirituale dell'azione viene a mancare, abbiamo meno sentimento, facciamo le mitzvot con meno entusiasmo, però abbiamo l'azione fisica. E qui dobbiamo riflettere cosa è più importante. L'azione fisica o l'atto spirituale di unione con Hashem. Ebbene, dice il Talmud, commentando un verso nel Cantico dei Cantici, nel capitolo 1, verso 3, dice il re Salomone, Bereach shemanecha tovim, poiché la fragranza dei tuoi oli preziosi, shemen turach shemecha, tuo nome è olio forzato, olio speciale. Dice il Talmud su questo verso, tutte le mitzvot che hanno fatto i patriarchi erano come dei profumi, ovvero sono paragonate le Reach Shemaneh Hatovim, sono dei profumi, fantastici ma solo dei profumi. Ma noi, Shemen Turach Shemaneh, loro avevano il profumo, noi abbiamo l'olio stesso. Loro avevano la fragranza, noi abbiamo l'essenza. Loro avevano l'atto spirituale, noi abbiamo l'atto pratico. Cos'è la differenza tra l'atto spirituale e l'atto pratico? Spiega la Chassidut, quando uno fa la mitzvah a livello spirituale, è vero che il sentimento è molto più forte, ma è solo il proprio sentimento, un nostro sentimento che ci unisce ad Hashem. Non abbiamo un'unione con l'essenza di Hashem, facendo la mitzvah solo spiritualmente come la facevano i patriarchi. Perché? Perché loro avevano delle emozioni personali. E quando una persona è una creatura, può avere i più grandi sentimenti del mondo, rimane una creatura. Quando una persona invece osserva una mitzvah, un ordine, un precetto di Hashem, praticamente Hashem ha dato nei precetti della Torah, ha dato la sua volontà. Nella volontà di una persona di Hashem c'è la sua essenza. Quando noi eseguiamo la sua volontà, noi ci uniamo alla sua essenza e ci possiamo unire al Padre Eterno. Quando noi ci eleviamo spiritualmente con i nostri sentimenti, siamo sempre noi. Noi che ci eleviamo, noi che abbiamo grandi sentimenti. Questo viene chiamato solamente dei profumi. Come una cosa bella, bella d'aspetto, un bel profumo. Ti manca la carne, la consistenza, non hai un'unione con Hashem. Ma quando invece noi facciamo le mitzvot, anche se non abbiamo queste grandi emozioni, queste grandi elevazioni spirituali che avevano i patriarchi, ma abbiamo la carne, abbiamo l'azione che ci unisce ad Hashem. Noi siamo Shem in Turach Shemecha, abbiamo l'olio stesso. Loro avevano solo i profumi. Abbiamo parlato di questo argomento più volte, ci sono diverse lezioni online, specialmente quel famoso ciclo di 16 lezioni dei livelli dell'anima, dove abbiamo spiegato la differenza tra l'osservante delle mitzvot a livello pratico e a livello spirituale. Abbiamo detto, ad esempio, le donne non sono obbligate ad osservare alcune mitzvot. Mitzvot positive le donne non sono obbligate se sono mitzvot limitate nel tempo. Una donna che vuole osservare una mitzvah che è positiva, limitata nel tempo, come mangiare nella capanna, lei non è obbligata, ma se vuole può farlo. Riceve ricompensa? Sì, riceve una ricompensa minimale, ma riceve. dice Talmud, ma l'uomo che mangia nella succa, la sua ricompensa è molto più grande. Perché? Perché Gadol Metsuvede Ose è più importante chi ha un dovere e esegue, piuttosto uno che non ha un dovere ed esegue. L'uomo ha il dovere di fare mitzvot, se lui le fa, è molto più importante della donna che lei non ha il dovere di farle e le fa lo stesso. E molti chiedono la domanda, un attimo, se uno non è obbligato di fare un precetto e lo fa lo stesso, a rigor di logica dovremmo dire che è più importante di quello che ha il dovere di farlo, perché quello lì ce l'ha il dovere di fare e l'ha fatto. Ma la donna non ha il dovere, l'ha fatto lo stesso, è superiore alla donna perché ha fatto una cosa che non era obbligata. Come mai dice Talmud, chi ha il dovere ed esegue è superiore a chi non ha il dovere ed esegue? Dice la Chassidut, chi ha ricevuto l'ordine di eseguire una mitzvah, quando lui la esegue si unisce ad Hashem, perché ha ricevuto l'ordine di farla. Chi non ha ricevuto l'ordine di fare la mitzvah, anche se fa una cosa grandiosa, ma non c'è un'unione con Hashem, non c'è una fusione col Padre Eterno, perché non ha ricevuto l'ordine di fare questa mitzvah. Un soldato semplice riceve l'ordine dal generale di portargli un bicchiere d'acqua. Il soldato semplice col generale non ha nessun tipo di rapporto, punto in comune, sono distanti infinitamente, questo è un soldato, un numero, questo è il generale, non c'è nessun punto in comune tra di loro. L'unico punto in comune è quando il generale ordina al soldato di portare un bicchiere d'acqua, gli ordina di andare a fare la sentinella, gli ordina di andare a perquisire una macchina. In quel momento il soldato sta eseguendo l'ordine del generale. In quel momento il soldato si unisce al generale. Se il soldato va a perquisire la macchina, perché sa che il generale vuole che si perquisisca la macchina, ma non ha ricevuto l'ordine dal generale di farlo, ebbene, anche se lui ha realizzato la volontà del generale, lui non si è unito al generale. Perché l'unione tra due entità infinitamente lontane non può avvenire se non eseguendo l'ordine che il generale ha dato. E quando il generale dà un ordine, questa è la sua volontà. La sua volontà rappresenta la sua essenza. Quando esegui la sua volontà, ti unisci alla sua essenza. Noi Hashem siamo infinitamente lontani. Hashem è il creatore. Siamo creature, creatore e creature non hanno nessun punto in comune tra di loro, se non quando le creature eseguono un ordine di Hashem. Quel momento, quando facciamo la mitzvah, noi ci uniamo ad Hashem, noi diventiamo tutt'uno con Hashem, stiamo eseguendo il suo ordine. Quando la donna va in succa, va in capanna a mangiare, o prende l'ulav, o ascolta lo shofar, non ha il dovere di farlo. Ha fatto una cosa importante. Ma non si è unito ad Hashem, non c'è una fusione. E la grandezza della mitzvah è ottenere questa fusione che la donna non può ottenere nelle mitzvot positive che sono limitate nel tempo. Per questa ragione, dice il Talmud, l'uomo che osserva la mitzvah che lui è obbligato è molto superiore alla donna che osserva la mitzvah che lei non è obbligata, perché lei non può avere questa unione con Hashem. Per questa ragione, quando i patriarchi mettevano tefillin, loro avevano una grandissima unione con il Padre Eterno. Loro avevano dei sentimenti, delle emozioni che tremavano. Qualcosa che non possiamo neanche immaginare. E uno potrebbe guardare qualcuno che mette oggi tefillin nella Tachana Merkazit di Tel Aviv, stazione centrale degli autobus, dove ti fermano davanti con un tavolino e ti chiedono, vuoi metterti fenini, prenditi fenini, metti, molto velocemente dici Shema Israel e continui la tua strada. Come si può paragonare i tefillin messi così velocemente in qualche minuto? Quanta cavanna può esserci in questi tefillin che sono stati messi? Paragonandola all'emozione, all'elevazione che avevano i patriarchi, ai sentimenti che loro generavano quando loro si univano ad Hashem con il concetto di mettere tefillin. Non avevano l'azione fisica dei tefillin, dei filatteri, ma avevano l'emozione, l'unione a livello emozionale con Hashem, a livello intellettuale. Uno direbbe sicuramente le mitzvot che facevano loro a livello spirituale erano di gran lunga superiori. Viene Shlomo Ameler e ci dice tutte le mitzvot che facevano i patriarchi erano solo come dei profumi, delle belle apparenze, come quelle mucche del faraone, belle apparenze, prima l'apparenza e poi la consistenza. Noi le mitzvot le facciamo a un livello spirituale molto più basso, però dice il Talmud, noi abbiamo l'essenza. Noi abbiamo la sostanza, noi ci uniamo ad Hashem, noi abbiamo un ordine, noi abbiamo ricevuto l'ordine di fare queste mitzvot. Noi non raggiungiamo delle elevazioni sentimentali così grandi, però che sono sempre dei nostri sentimenti che non ci permettono di uscire fuori dal nostro essere delle creature limitate, rimaniamo creature limitate che hanno delle grandissime emozioni. Questi erano i patriarchi. Noi invece abbiamo emozioni molto più basse, però queste emozioni sono sostituite dal fatto che quando noi facciamo una mitzvah ci uniamo ad Hashem. Abbiamo la carne, abbiamo la sostanza. Noi abbiamo un'unione con Hashem, noi usciamo dalla categoria di creature e diventiamo una parte del creatore, perché stiamo eseguendo un suo ordine. Noi abbiamo l'olio stesso, loro avevano il profumo, l'apparenza, noi abbiamo la sostanza. Come dice il Talmud, cosa è meglio, Rav Yosef o Rabba? È meglio avere tutto il Talmud in testa o averne meno, ma Oker Harim, sradicare le montagne, profondità? Dice il Talmud, guarda, anche se hai meno qualità, ma la quantità, hai più, tutto il Talmud in testa, ce l'hai meno in profondità, ma ce l'hai tutto. È meglio avere più carne e meno apparenza. Quello è il sacrificio migliore. È meglio prendere le gambe, le cosce, sacrificarle prima del petto e del collo. Anche se ha meno apparenza, c'è meno grasso, è meno appariscente. Ma c'è più sostanza. La sostanza prevale sull'apparenza, ci dice la Torah. Possiamo iniziare a capire cosa succede nei sogni di Parò. Quando il Parò sogna per se stesso, allora lui prima vede sette mucche belle d'aspetto e consistenti di carne, piene di carne. Pane che pascolavano, poi ne vede sette altre che sono brutte d'aspetto e magre. Quando lui ripete il sogno a Yosef per chiedergli di interpretarlo, nel verso 18 Parò inverte l'ordine e dice: io vedo nel mio sogno sette mucche che sono piene, sane, ricche di carne e belle d'aspetto. Come mai qui il faraone inverte l'ordine? Dice il grande ragacciover che secondo i parametri e i valori della Torah che prevale la sostanza sull'apparenza, come abbiamo spiegato fino adesso, E sappiamo che per Ragachover uno dei suoi punti forti era quello di unire tutta la Torah. Lui aveva una visione generale di tutta la Torah. Prendeva un concetto e ti faceva vedere che tutto il Talmud seguiva quel filone lì, univa tutto il Talmud. Una cosa incredibile quello che lui ha scritto. Lui dice, in base a queste fonti talmudiche, il Gerushalmi, il Bavli, quello che abbiamo detto fino adesso, il valore della consistenza di coprire tutto il Talmud sulla qualità, noi capiamo che nei valori ebraici è prioritario la consistenza sull'apparenza. Quando perciò il faraone deve riferire a Giuseppe i sogni che lui ha avuto, a Yosef, lui inverte l'ordine, perché nei parametri del faraone, nei valori del faraone, prima viene l'apparenza e poi viene la consistenza. Cosa facevano gli egiziani all'epoca? Del corpo, i loro faraoni riuscivano a imbalsamarli in maniera tale che rimanevano in eterno. Il loro corpo non si deteriorava mai. Fino ad oggi la scienza moderna non ha capito cosa loro riuscivano a fare, a mantenere integri i corpi dei loro faraoni che li consideravano come dei re, come dei dei. Del corpo, l'apparenza esteriore del corpo. Per cui parametro di priorità della cultura egizia è l'apparenza prima e poi la consistenza e poi l'essenza interiore. Ma quando però va a parlare con Yosef, qui inverte l'ordine, perché Yosef rappresenta il popolo ebraico, rappresenta la Torah, rappresenta Hashem, e l'etica prevale l'apparenza, che la bellezza esteriore è secondaria davanti all'essenza. L'anima prevale al corpo, ciò che è dentro viene prima quello che è fuori. Perciò il faraone inverterà l'ordine di priorità, perché sta parlando con Yosef, sta descrivendo un sogno a un qualcuno che ha dei parametri diversi, che ha dei valori diversi, e lui racconterà questo sogno secondo l'ordine di priorità dei valori di Yosef e della Torah. Darà più importanza all'essenza e metterà in secondo piano l'apparenza esteriore. Questo ci può anche far capire come mai, quando nel verso secondo il faraone sogna da solo, lui sogna delle mucche che sono belle d'aspetto, e si usa la parola mar'e. Quando lui riferisce a Yosef, dice delle mucche che erano consistenti, e belle d'aspetto viene usata la parola toar. Cos'è la differenza tra mar'e e toar? Ebbene, mar'e è una visione generale, è un'apparenza superficiale. Toar, invece, è un'apparenza dettagliata molto più in profondità. Toar è l'apparenza che nasce da ogni organo, da ogni muscolo, dai dettagli. Mentre prima il faraone dà priorità all'aspetto esteriore, lui sta parlando di mar'e, di qualcosa di generale, di superficiale. C'è molta superficialità nel mondo, nei valori del mondo. Quando lui parla con Yosef, lui già sta parlando di Toa, già sta parlando di tagli, di profondità, di essenza. Ed è per questa ragione che lui invertirà non solo i concetti, ma anche le parole, non userà più un termine generico come Mare, ma un termine molto più dettagliato che sarebbe Toar. Vediamo adesso un attimo di riflettere chi era Yosef. Cerchiamo di chiudere il cerchio. Dice la Torah, capitolo 39, verso 6. Yosef era bello di aspetto e bello di visione. Vai Yosef, Yifetoar vi Yifemare. Vengono usati due termini. Bello di visione e bello d'aspetto. Bello d'aspetto e bello di visione. Yifetoar vi Yifemare. Yosef era il simbolo della bellezza fisica. Yosef era bellissimo. Quando Yosef camminava nella casa di Potifar, le ragazze che lo guardavano, che lo vedevano passare, rimanevano scioccate dalla sua bellezza. Al punto tale, dice il Midrash, che se loro stavano tagliando, non riuscivano a fermarsi per guardare la sua bellezza. E le ragazze che tagliavano il cibo, le verdure, la frutta, la carne, finivano tutte a tagliarsi le dita, a farsi dei tagli, perché non riuscivano a smettere di guardare quanto era bello Yosef. Possiamo dire che Yosef era pericoloso, quando lui passava faceva perdere la testa. Fino al punto tale che la moglie di Potifar, Sarah Tabachin, il ministro del faraone, lei vede Yosef, perde la testa per Yosef. E continuava a insistere ogni giorno, vieni con me, vieni a dormire con me, voglio stare con te, non riusciva a trattenersi, fino al punto che è arrivato il giorno in cui Yosef è arrivato a casa, la Sot Melachto, dice il Pasuk, per fare il suo lavoro, il Midrash Melachto era venuto a casa per andare con lei, per stare con la moglie di Potifar, stava per cadere nella trappola. È venuto quel momento, Jacob Avinu, suo padre, gli ha detto attenzione, Yosef, non cadere nella trappola, non fare questo peccato. Un domani ci sarà il santuario e ci saranno le pietre del sommo sacerdote sulla quale è incisa su ognuno di loro il nome della tribù. E ci sarà una pietra dove sarà incisa il tuo nome, Yosef. Tu farai questo peccato con la moglie di Potifar, la tua pietra non ci sarà il tuo nome, sarà cancellato il tuo nome. Yosef scappa. Yosef capisce che deve scappare da questa situazione, è pericolo. Corre fuori. Salva per miracolo, grazie a suo padre, grazie al fatto che lui scappa. In alcuni momenti della vita bisogna scappare dal male, non si può sempre affrontarlo, discutere, ma però scappare bisogna, se è in pericolo bisogna scappare. E così Yosef va via, salva da profanare la sua Milà, il patto con Hashem che facciamo nella nostra Milà, se lui sarebbe caduto in questa trappola l'avrebbe profanato, come abbiamo raccontato la storia la settimana scorsa. Perciò Yosef verrà chiamato Yosef HaTzadik. Yosef il Tzadik, non è stato chiamato Avraham il Tzadik, Yitzhak il Tzadik, Yaakov il Tzadik, Moshe il Tzadik, no, solo Yosef al Tzadik viene soprannominato, perché chi riesce a dominare e a santificare la sua Milà diventa un Tzadik. Yosef al Tzadik perché lui è riuscito a superare la grandissima prova con la moglie di Potifar. Cosa vediamo da questo? Che Yosef era il simbolo della bellezza incredibile. Quando Moshe Rabbeinu benedice Yosef alla fine del libro di Devarim del Deuteronomio, dice che le ragazze dell'Egitto, loro si spingevano per poter vedere Yosef. Quando lui camminava sulla carrozza, tutte quante venivano su e volevano vedere Yosef un attimo, solo per vederlo per un attimo, impazzivano. Quanto lui era bello, lui era il simbolo della bellezza, era una cosa incredibile. Per cui, non a caso, sarà proprio Yosef quello che ci insegnerà che il valore dell'apparenza è secondario al valore dell'interiorità. Il valore del corpo è secondario al valore dell'anima. Ed è per questa ragione che proprio Yosef, che è la bellezza per eccellenza, quando lui viene davanti al faraone, dice al faraone: guarda, anche uno come me, che è la bellezza, che rappresenta la bellezza di Am Israel, il simbolo della bellezza nel mondo, devi sapere che la mia bellezza non vale niente se io fossi caduto nel peccato con la moglie di Potifar. Bellezza senza etica non vale niente. Estetica senza etica non vale niente. Nel Deuteronomio 33:17, Moshe Rabbeinu chiama Yosef paragonandolo, benedice Yosef paragonandolo al toro. Bechor shoro hadarlo. Tu sei primogenito come il toro, sei forte come un toro. E dice Rashi Bechor, lashon gdula, sei grande, sei importante come il toro. E adesso capiremo il collegamento con Hanukkah. Quando i greci, 1200 anni fa e passa, sono arrivati in terra di Israele, hanno voluto espandere la loro cultura e i loro valori, hanno voluto che un popolo intelligente come il popolo di Israele abbracciasse le loro culture e i loro valori. Non potevano sopportare che un popolo intelligente, un popolo di alto livello, potesse dare così tanta importanza a valori astratti e spirituali, così come la purità e l'impurità. Loro non credevano in questi concetti che sono irrazionali. Non potevano accettare il valore dei servizi, dei sacrifici del santuario. E allora la prima cosa che fanno i greci, arrivano in Israele, loro non distruggono il santuario, loro non disturba che esista un palazzo così bello come il santuario, perché loro cercavano la bellezza esteriore. Loro hanno detto: lasciamo il santuario intatto, non siamo, non come i romani che lo distruggono, che i romani volevano dominare, noi siamo superiori, no. Loro importava la bellezza. Loro importava che Am Israel potesse avere dei valori congiunti. Per espandere la loro cultura nel mondo, i greci dovevano annullare l'ostacolo che si chiamava Israele, che aveva dei valori opposti ai loro. Per cui l'espansione della cultura greca, ellenista, aveva bisogno di annullare l'ostacolo che si chiamava Israele, che aveva valori opposti ai loro. Allora i greci hanno detto: se noi vogliamo fare una grande espansione in tutto il mondo, dobbiamo togliere Israele e dobbiamo trasformare e portare Israele dalla nostra parte. Dobbiamo ellenizzare il popolo ebraico e lì saremo molto, molto più forti. I greci vanno in Israele, bloccano il santuario, tutti i servizi li fermano, fanno dei decreti che gli ebrei non possono osservare i precetti spirituali, troppo spirituali. Dicono: va bene, volete osservare i precetti logici? Benissimo, tutto ciò che si basa sulla logica, che fa senso, benissimo. I greci hanno voluto esportare in Israele la loro cultura. Ciò che conta è la bellezza esteriore, a livello di arte, a livello di architettura, a livello di letteratura, a livello di sport. Tutte queste cose si basavano sulla bellezza esteriore, sul fare le cose che fanno senso, dare importanza a ciò che sta fuori invece a ciò che sta dentro. Quando i Bene Israele hanno potuto vincere la sfida, la guerra contro gli ellenisti, è stata una vittoria miracolosa. Ma noi non ricordiamo così tanto la vittoria della guerra. noi simboleggiamo questa vittoria con l'accensione dei lumi. Perché? Perché il vero miracolo di Hanukkah era la vittoria dello spirito sulla materia, dell'essenza sull'apparenza. Loro volevano che dominasse l'esteriorità e noi invece abbiamo l'essenza, quello che conta, e noi vincendo i greci, la nostra vittoria è stata quella dei lumi. Cosa sono i lumi? L'olio. C'è scritto nella Halakha che è meglio accendere i lumi di Hanukkah usando l'olio. Perché? Perché l'olio è un liquido molto particolare, va in alto. Quanto lo giri, lo mischi con altri liquidi, va a finire in alto. Ovvero, l'olio è qualcosa di irrazionale, non vuole mischiarsi con gli altri. Fuoco, la stessa cosa, va in alto. Unirsi con Hashem. C'è scritto nella Chesedut, riportato dalla Kabbalah, la ragione per la quale il fuoco va sempre verso l'alto, perché vuole unirsi alla sua radice. La radice del fuoco si trova in alto. Perciò, quando noi vogliamo ricordare il miracolo di Hanukkah, come lo ricordiamo? Noi non festeggiamo tanto la vittoria della guerra. Quella era una guerra miracolosa, ci sono state molte guerre miracolose. Ma il messaggio principale di Hanukkah qual è? La forza della luce, la forza dello spirito. Se hai estetica, ma che è senza etica, non ha valore. Yosef era molto bello, sì. Ma se lui cadeva nel peccato, tutta la sua bellezza non valeva niente. I greci volevano esportare la loro cultura e volevano cancellare il nostro modo di pensare e volevano che Am Israel si trasformasse in un popolo di consumismo, un popolo di materialismo, un popolo di apparenza. Tutte queste luci che troviamo andando in giro. Luci, viene a fare acquisti, festività, ma che messaggio ci danno queste luci? Un messaggio di consumare, di spendere, di materialismo, di esteriorità, di superficialità. Viene Hanukkah e ti dice, no, bisogna accendere dei lumi, fuoco, va verso l'alto, verso Dio. Se hai una cosa che è molto appariscente, ma non ti unisce con Hashem, non ti dà dei valori, non ti dà spiritualità, questa luce non vale niente. È solo apparenza. Per cui quando noi accendiamo la Hanukkah, noi riempiamo le nostre case di luce spirituale. Come dice il Nachmanide, che quando noi accendiamo la Hanukkah, noi riportiamo le nostre case nella luce della menorah del santuario. Immaginiamoci che grandezza abbiamo quando accendiamo la luce di Hanukkah. E questa è stata la grande vittoria di Hanukkah. Sì, c'è stata una guerra miracolosa. Molte guerre miracolose. La 67, la guerra dei sei giorni, era una guerra stramiracolosa. Nella storia di Amisè ci sono state tante guerre miracolose. Ma qui la minaccia non era solamente una minaccia di guerra e basta, bellica. Era una minaccia di cancellare il valore, la base dell'ebraismo, la superiorità di ciò che sta dentro a ciò che sta fuori, la superiorità della consistenza sulla apparenza. Questo è quello che volevano fare i greci, e noi, vincendo questa guerra, abbiamo vinto e abbiamo aggiudicato, abbiamo dimostrato che i nostri valori sono quelli veri. Questo che noi impariamo dalla festa di Hanukkah, dobbiamo accendere questi lumi, domani è l'ultimo giorno di Hanukkah, e accenderemo 8 lumi, sarà il massimo di luce che possiamo ottenere della festa di Hanukkah. E in questo giorno, che viene soprannominato Zot Hanukkah, perché leggiamo la parasha di Zot Hanukkah, questo è Hanukkah. Domani toccheremo l'essenza di Hanukkah, perché il numero 8, solo all'ottavo giorno di Hanukkah, noi tocchiamo il vero concetto di Hanukkah, che è il numero 8 che trascende la natura. Stasera abbiamo acceso 7 lumi. Il numero 7 rappresenta la santità legata alla materia. Ma domani accenderemo 8, che è il numero del Messia, il valore messianico, la dimensione superiore alla materia, la dimensione trascendentale, irrazionale, quella dimensione che i greci non potevano accettare. Noi abbiamo vinto e abbiamo affermato che questa è la dimensione che conta nella vita. Quando arriviamo a Hanukkah, ricordiamoci che abbiamo nelle nostre case la luce del Beit HaMikdash e ricordiamoci la grandezza di questa festa, il valore infinito che abbiamo e il valore della Torah sono quelli che l'estetica senza etica non ha valore. Speriamo che presto questi valori saranno dominanti e saranno presenti in tutte le nostre case e in tutto il mondo con l'arrivo del Mashiach. Bimera bimeno, amen.
Thank you.